Allora Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che li odiano. E uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, il tuo Dio, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro. Ma il settimo è il giorno di riposo consacrato al Signore, il tuo Dio. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Beh, questa nona parola, non attestare il falso contro il tuo prossimo, potrebbe farci pensare che sostanzialmente non ci riguarda. Non ci riguarda perché noi siamo persone che diciamo continuamente la verità, o almeno da quando siamo diventati cristiani. E il che, devo dire, sarebbe lodevole se potessi dirlo per me. Non so voi. Credo che una tale affermazione non collima, non coincide con quanto si dice altrove o ci dice altrove la scrittura. Infatti affermare che questo comandamento non ci riguarda è un po' come stracciarlo, cioè eliminarlo dalle 10 parole, e mi equivale a dire in qualche misura che in questo ambito noi siamo senza peccato. Chi decidesse di fare o di dire questo, sostanzialmente direbbe questo: in questo ambito io sono puro, non sono contaminato dal peccato. Ma che cosa ci dice la scrittura? Se diciamo di essere senza peccato, ci ricorda Giovanni nella sua prima epistola, inganniamo noi stessi. E già qui è un danno, cioè ci siamo detti una bugia. Non ci siamo detti la verità. Inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. Cioè facciamo bugiardo Dio, che invece ci dice che noi siamo dei peccatori. E la sua parola non è in noi. Il testo 1 Giovanni 1:9-10. E poi credo che, avendo il Signore voluto inserire questa nona parola nel canone, nel decalogo, è evidente che è una parola che ha tutta la sua rilevanza anche per la mia, per la nostra vita quest'oggi. Come possiamo comprendere, anche questa nona parola riguarda il tema delle relazioni con il prossimo, al pari delle 3 precedenti, che avevano a che fare con il divieto di uccidere, di non commettere adulterio e di non rubare. Si tratta poi, insieme anche all'ultimo, che vedremo fra due settimane, e al decimo, di comandamenti che, se disattesi nella nostra vita, vanno a intaccare, vanno a ledere la dignità delle persone, oltre alla dignità nostra. Ma è chiaro che il non uccidere in primo luogo è un danno alla dignità delle persone, il non commettere adulterio altrettanto, il non rubare, così pure la falsa testimonianza o il desiderare la casa del prossimo, la moglie del prossimo e via dicendo. Allora ci chiediamo a questo punto che cosa possiamo dire su questa parola che sia autorevole per noi, che probabilmente, tra virgolette, non abbiamo attestato il falso contro il nostro prossimo e mai siamo stati chiamati in tribunale a depositare, diciamo, la nostra visione dei fatti in un processo a danno del nostro prossimo, a quel positivo, cioè a favore o a sfavore. Credo che la prima cosa su cui dobbiamo fermarci nel riflesso su questa parola è andare a chi, partire da chi questa parola l'ha data agli uomini. Cioè dobbiamo partire dal Dio della verità. Partire da Dio perché la scrittura ci dice che Dio non può mentire. Egli è la verità ed è il fondamento della verità. Leggo io dal testo di Numeri, capitolo 23, versetto 19, queste parole. Dio non è un uomo. Non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire di aver detto quelle cose. Quando ha detto una cosa, non la farà. E quando ha parlato, non manterrà la parola. E questo tema poi lo riprende anche Paolo nella lettera di Tito al versetto 2 capitolo 1. Ecco, questo Dio è il solo di cui ci si può fidare ed è a Lui che noi dobbiamo andare per l'adempimento di tutte le 10 parole e in particolare questa mattina per soffermarci su questo tema, diciamo, di non attestare il falso contro il prossimo. Vorrei considerare il testo di Numeri 23, afferma delle verità indiscusse e anche contrapposte tra loro. Per esempio, in primo luogo, è affermata la santità di Dio in contrapposizione alla peccaminosità della creatura. Quando si dice Dio non è un uomo che può mentire. Inoltre, in secondo luogo, è affermata la fedeltà di Dio, perché quando fa una promessa, quando dice qualche cosa, porta a compimento quello che ha detto, in contrapposizione all'inaffidabilità degli uomini, alla falsità degli uomini, che promettono, che dicono e poi smentiscono. Quindi, dicendo anche delle menzogne. Allora ciò significa che tutti i credenti che pur usando il nome di Dio si pongono in contrapposizione alla verità di Dio, quando dicono la verità o pensano di dire la verità ma non si schierano dalla parte della santità di Dio nel dire quella verità, diventano sostanzialmente dei falsi profeti. Il Signore stesso esprime una seria condanna verso coloro che dovrebbero essere, come dire, i rappresentanti della sua parola e che dicono invece secondo i loro capricci, diventando così falsi profeti, falsi testimoni. In Deuteronomio capitolo 18, quindi sempre nel Pentateuco, leggiamo: avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, dice il Signore, e che egli dirà o pronuncerà
il mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta, che avrà la presunzione di dire il mio nome e di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà essere messo a morte. Se tu, e quindi si rivolge a me, si rivolge a te, si rivolge a noi questa mattina, se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore ha detta o che il Signore non ha detta? Quando un profeta, ecco la risposta, parlerà il nome del Signore, quindi pronuncerà il nome del Signore, e la cosa non succede e non avviene, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta di sua presunzione ha detto questo, tu non lo tenere, cioè non l'ascoltare. Ebbene, quando pensiamo alla santità di Dio, al suo parlare, noi siamo posti di fronte alla contrapposizione reale della sua santità e verità. La scrittura ci dice infatti che Satana è il padre della menzogna, è il padre di tutti coloro che si atteggiano come lui, attestando falsità contro il prossimo. Divengono figli di Satana in quanto stanno facendo la sua volontà. Se andiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 44, notiamo con quanta forza il Signore dice queste cose, rivolgendosi, diciamo, a presunti uomini di Dio. Voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo ed è padre della menzogna. Quindi quando noi parliamo, usiamo il nome di Dio, ma non siamo nella verità, noi in realtà stiamo facendo il gioco del padre della menzogna. Quindi la falsità, la menzogna, hanno in contrapposizione la santità, la giustizia, la verità di Dio. E allora ciò significa nel concreto che noi non possiamo vivere nella falsità pensando di godere dell'approvazione del Signore. Accettare il falso è sostanzialmente non dire la verità, è mentire, è dire bugie. E c'è chi dice che perfino sia lecito dire delle bugie bianche in ragione del bene, ma rimane una bugia, rimane una falsità. E allora ci chiediamo nuovamente come possiamo pensare di mantenere una relazione sana, serena, benedetta dal Signore se viviamo o ci atteggiamo in questo modo. In un mondo pieno di menzogna, dove le parole non hanno più il valore del sì sì e del no no, che cosa si dice? Ah, mettiamolo per iscritto. E poi succede che anche quando è stato messo per iscritto, si disconoscono quelle parole, non si mantiene fedeltà a quanto è stato messo per iscritto. E Gesù, riprendendo questo tema della verità delle parole, per evitare che i suoi figli, i credenti, diventassero, e le loro parole diventassero occasione per attestare falsità contro il prossimo, disse proprio questo: il vostro parlare sia sì e sì, cioè se dite che è così, deve rimanere così, se dite che è al contrario, deve rimanere al contrario, quindi no, perché il di più viene dal maligno. viene da Satana. Se al sì ci aggiungete un ma, se al no ci aggiungete un ma però, che non si potrebbe dire in italiano, ecco, tutto questo viene dal maligno. Se dobbiamo e se vogliamo adempiere il nono comandamento di non accettare il falso a danno del nostro prossimo, che potrebbe essere evidentemente nostra moglie, nostro fratello, nostro marito, nostra sorella, i nostri genitori, i nostri amici, i nostri vicini di casa, la prima cosa da farsi è restare uniti a Dio della verità. È perché è da Lui che possiamo capire che cosa è verità. Possiamo capire la significanza profonda del bene che dire la verità può fare. Ma in secondo luogo noi dobbiamo fare un passo ulteriore, dobbiamo andare avanti e dobbiamo essere testimoni a noi stessi della verità. Sostanzialmente, un modo per non cadere nel peccato della falsa testimonianza e del soffocamento della verità è al danno del prossimo è dirci la verità. Dirci la verità evidentemente non è così semplice come parlarne in questo momento. Direi che si tratta di una disciplina assai difficile, perché bisogna prima di tutto lavorare su noi stessi, sul nostro carattere, sul nostro orgoglio. E se siamo abituati a non dirci la verità sulla nostra condizione, sulla nostra relazione col Signore, e sulla verità della Sua parola che non ci nasconde la verità del nostro stato, beh, credo che ci resterà estremamente difficile essere veritieri, trasparenti verso il prossimo. E forse possiamo pensare ad alcuni ambiti concreti, diciamo, dove questo può accadere, dove ci è difficile dirci la verità. Se non vado bene a scuola, con l'università, corsi di formazione, se non riesco a raggiungere gli obiettivi significativi dello studio, se le verifiche sono deludenti, puntini, ma non ho il coraggio di dirmi che ho perso molto tempo con l'iPhone, con lo smartphone, con il cellulare, che ho perso un fracco di tempo con i miei hobby sportivi e non, con le cose che mi appassionano, con le mie ambizioni. Che ho perso tempo in fondo con cose inutili, andando dietro ai condizionamenti sociali. Che ho chiacchierato con il mio compagno di banco durante le lezioni. Sostanzialmente ho fatto tutto, ma non ho studiato. Se non ho coraggio di dirmi che questo è stato l'atteggiamento, se non ho il coraggio di assumermi le mie responsabilità, tenderò quindi a giustificarle, ad attenuarle e inizierò ad accusare l'insegnante. Ma l'insegnante non è capace di insegnare. Il vicino di banco, è colpa sua, mi ha distratto con le sue diverse idee. E poi i miei genitori che mi hanno chiesto di fare molte altre cose nella mia vita, la chiesa che mi porta via un fracco di tempo. E potremmo pensare questo anche nell'ambito del lavoro, quando abbiamo delle sconfitte nel lavoro. Potremmo pensare alla relazione coniugale, per tornare alla settima parola, e non volermi dire la verità perché le cose non vanno nella mia relazione di coppia grazie alla mia responsabilità. Se non ho il coraggio di dirlo, non ho il coraggio di rinunciare alla mia libertà, ai miei occhi, alle mie idee di vita, alla mia tradizione educativa e via di seguito, avrò la tendenza a giustificare questo mio modo e inevitabilmente a non dire la verità. Non dirci la verità porta inevitabilmente a vedere nell'altro, nell'altra, nel prossimo la colpa e in qualche misura a dire delle falsità per mantenere, come dire, una decorosa immagine di me stesso. Pensiamo per esempio, torniamo nuovamente nel giardino. Nel giardino dell'Eden, ad Adamo, quando il Signore gli chiese dove sei, vedete, Adamo non ebbe il coraggio di dirsi la verità e di dirla al Signore: ho sbagliato, ho trasgredito, ho peccato, ho trasgredito il tuo comandamento. Non ebbe il coraggio di dirsi che non si era assunto la responsabilità di capo famiglia. E pertanto che cosa ha fatto? Volendo legittimare la sua situazione, ha parlato male di sua moglie, di Eva. È stata lei. Ed è quella che tu mi hai dato. Ebbene, fratelli, sorelle e amici, questo accade nella mia, nella tua vita. Ogni qualvolta non abbiamo il coraggio di dirci la verità. Dove siamo? Come ci rapportiamo con la verità di Dio? In fondo diciamo, beh, le cose non sono andate bene come volevo, ma non è colpa mia, è sempre colpa degli altri. Dobbiamo imparare a dirci invece la verità. Evidentemente nel dirmi la verità devo essere anche attento all'altra faccia della medaglia. In terzo luogo, bisogna non accettare la falsità contro il prossimo. Mi devo dire la verità e nel fare questo non devo far ricadere sugli altri le mie responsabilità. Se vogliamo costruire relazioni trasparenti e non vogliamo essere testimoni delle false verità, dobbiamo dirci la verità, tornare a Dio che è verità, che è il fondamento della verità. La verità unisce, la falsità divide. La verità avvicina, la falsità allontana e compromette anche le relazioni nell'ambito sociale. Infatti se io dico una falsità nei confronti di qualcuno, metto in seria difficoltà quella persona, non solo sul piano relazionale con me, con la mia famiglia, con la mia, diciamo, realtà, con la mia cerchia, con la mia chiesa, ma anche sul piano sociale. Se io faccio una diffamazione, e oggi con i mezzi di comunicazione abbiamo già detto l'altra volta, è semplicissimo farla. Perché credo che è facile diffamare una persona, calunniarla, dire delle falsità su di esse, se questo è ciò che vogliamo fare. Cioè facendogli del dispetto, per vendetta, o per il piacere del cattivo gusto di fare maldicenza. La scrittura che vuole proteggerci dalle falsità e dalla falsa testimonianza, dal fare del male al prossimo, ci dice qualcosa di importante, che è proprio la faccia positiva della nona parola. Che abbiamo letto, non accettare il falso contro il tuo prossimo. E questo non accettare il falso contro il tuo prossimo non riguarda solo l'aula di un tribunale, sotto giuramento, davanti a un giudice. Accettare il falso può accadere in ogni luogo, anche in questo luogo. Notate che cosa dice la scrittura. Il Levitico capitolo 19, versetto 16. Dice così il Signore: non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo. Né ti presterai ad accettare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. E in questa espressione il Signore sta dicendo: io sono la verità, io sono il tuo prossimo, io ascolto le tue parole. Qualche capitolo più avanti al nostro testo di Esodo, il Signore riprende nuovamente questo tema in termini di divieto assoluto. Non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Esodo 23:1. Quindi non solo non dobbiamo essere promotori e in prima persona di calunnie, di diffamatorie, di maldicenza, di attestazione delle falsità, non dobbiamo neppure prestarci ai giochi di altri che vorrebbero coinvolgerci in forme di diffamazione, di maldicenza, di attestazione delle falsità. Se io mi permetto di spargere calunnie, sospetti, pettegolezzi, si dice che quel fratello, ho sentito dire che quella sorella, mi hanno detto che quella famiglia, lo dico a te, ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Questi modi di fare e di dire gettano un'ombra scura sulla persona, sulla famiglia, che alimenta altre possibili accentuazioni diffamatorie, le quali saranno difficili da mettere a tacere o smentire. E anche se si riuscissero a smentire, resterebbero sempre dei dubbi su quella persona. Quante volte purtroppo le nostre parole insinuano, alludono, creano sospetti e non verità verso gli altri. Anche l'ironia stessa, insieme, può fomentare falsità verso il fratello, la sorella, il vicino di casa. Dio ci dice che la falsità e la falsa testimonianza mina la mia, cioè mette in discussione in senso negativo la mia reputazione e anche quella del prossimo. La falsità mina le relazioni sociali e la relazione con Dio, che è il Dio della verità. Abbiamo detto: io sono il Dio di verità. Forse noi non ci rendiamo conto, ma con questa nona parola, non dire falsa testimonianza, questa nona parola rimanda ad un'altra parola che il Signore aveva già detto precedentemente, che è quella della terza parola, di non nominare il nome di Dio in vano, inappropriatamente. Perché dire falsa testimonianza contro le creature di Dio è come dirle a Dio stesso. Quando lo avrete fatto a uno di questi, dice Gesù, è come l'avreste fatto a me, Matteo 25:40. E questo si applica benissimo anche a questo nono comandamento. Del resto, diciamoci, fratelli, sorelle, amici, il comandamento di amare Dio, di amare il prossimo, non contempla forse il nono comandamento di non attestare falsa testimonianza contro il prossimo, ma di dire la verità? Un passo del Nuovo Testamento di Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 13, versetti 8 a 10. Dice così: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento, anche il nono, si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Inoltre, in quarto luogo, non attestare falsità contro il prossimo significa implicitamente che c'è bisogno di far emergere però e far prevalere la verità. Il comandamento non attestare falsa testimonianza evidentemente ha al suo interno il mandato di appurare le falsità, di appurare le accuse, di far emergere la verità. E chi ha calunniato, chi ha accusato, chi ha dato falsa testimonianza, si dice la scrittura, deve comparire davanti al giudizio di Dio. Questo Dio di verità a cui non è possibile nascondere nulla. Non possiamo nasconderci e nascondere le nostre falsità anche intenzionali. Il fine di questa far emergere, prevalere la verità è sempre quello di togliere, come dice la scrittura, dal popolo ogni forma di malvagità. E certamente i termini della scrittura sono molto pesanti, sono molto rigidi, diciamo, se pensiamo all'Antico Testamento, ma avevano sempre lo scopo di togliere dal popolo di Dio tutto ciò che non era buono. E quindi nella scrittura leggiamo questo: quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due, cioè colui che accusa e colui che è accusato, tra i quali ha luogo la contestazione, compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici non si schiereranno né da una parte né dall'altra. I giudici faranno una diligente inchiesta e se quel testimone risulta testimone bugiardo che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. E aggiunge, gli altri lo diranno, sapranno come si sono comportati i giudici, come è stata trattata quella falsità, temeranno e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Deuteronomio, capitolo 19, versetti 16 a 20. Quindi il tema che qui viene trattato è il tema della disciplina nella Chiesa, nel popolo di Dio, che deve essere applicata affinché altre situazioni non si ripetano. Ma a questo punto, prima di concludere, bisogna che ci poniamo altre domande. La verità va detta sempre, tutta e a qualsiasi costo? Ci sono situazioni in cui non vediamo l'ora di spiattellare sul faccio al fratello, alla sorella, a qualcun altro la verità che noi sappiamo e di cui siamo certi. Ma la domanda è sempre giusto agire in questo modo? Probabilmente la carità cristiana e l'amore che non dovrebbero mai mancare dovrebbero portarci ad essere molto cauti, saggi nel dire la verità. Vedete, tacere o non dire tutta la verità, pur sapendola, non è dire una menzogna, ma semplicemente saggezza, affinché non divenga dominio di speculazioni, di sospetti, di dicerie, di fanatorie. Immaginiamo di dire con impeto tutta la verità a qualcuno, ma in presenza di altri che quella verità non conoscono, non sanno. E nel farlo noi mettiamo in cattiva luce quel fratello, quella sorella, quell'amico, quel vicino di casa, quella persona. Nel farlo in questa forma noi facciamo sorgere cattivi sospetti nei presenti. Pensate sia saggio averlo fatto? non dobbiamo forse con la nostra verità, non abbiamo forse con la nostra verità contribuito a umiliare quella persona in forma pubblica e metterlo in serio imbarazzo, quando l'obiettivo della verità è però, deve essere quello del guarire, del costruire, dell'aiutare l'imputato, tra virgolette. La scrittura ci dice che dobbiamo gioire della verità, ma non godere dell'ingiustizia. Prima Corinzi 13:6. Una verità maldetta è un'ingiustizia. Mettere le spalle al muro in forma pubblica e anche privata, coloro che decidiamo di voler diciamo di voler aiutare, ma orgogliosamente soddisfatti di avergli sbattuto la verità in faccia, è una grossa ingiustizia. Dire tutta la verità in tutti i casi, a tutti i costi, è deleterio sul piano della dignità della persona. Chi di noi sarebbe disposto a subire passivamente, cioè senza sentirsi scherzato, tutta la verità in una situazione in cui quella verità vera è stata espressa con violenza, con veemenza, come un processo pubblico? Questo è un reale pericolo in cui incorriamo quando ci lasciamo prendere dall'orgoglio di voler dire la verità a tutti i costi e dire tutta la verità a tutti i costi. E io credo che la scrittura non ce lo chieda. Dio stesso sembra incoraggiare per esempio Samuele a non dire tutta la verità a chi gli avesse chiesto perché era giunto a Betlemme quando fu mandato a ungere il nuovo re al posto di Saul, quindi di Davide, e Saul era ancora regnante. Il Signore, ci viene detto, l'aveva già rigettato come re e dà a Samuele l'incarico di andare lì ad ungere. Però per capire di che cosa stiamo parlando, andiamo al testo di Prima Samuele e così leggiamo le parole. Prima Samuele 16, versetti da 1 a 5. Leggo io. Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re fra i suoi figli. E Samuele rispose: Signore, come posso andare? Saulo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare, e tu ungerai per me colui che ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro turbati e gli chiesero: vieni in pace? Ed egli rispose: pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi, venite con me al sacrificio. E fece purificare anche Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quindi sostanzialmente questo testo ci dice che il Signore non aveva la necessità di far sapere agli anziani tutta la verità del viaggio di Samuele a Betlemme. O perlomeno non aveva bisogno di fargliela sapere in quel momento. Non esplicita tutta la verità in quel contesto, che non esplicitarla non ha voluto significare dire, non dire la verità, ma semplicemente che non c'era bisogno, che sapessero tutto in quel momento. E Samuele è stato legittimato da parte del Signore a dire solo una parte delle sue intenzioni. E una delle sue intenzioni era quella di andare lì in pace. E credo che questa è una lezione di vita, di saggezza per noi. Nascondere, cioè non esplicitare una parte della verità che si sa, non significa mentire al prossimo. E a questo risponde Salomone. Se leggiamo Proverbi 11, versetti 12 e 13, dice così: chi disprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Quindi vorrei concludere, però rimane il fatto che appunto quello che dicevo, che è una lezione di vita per noi, perché nascondere parte della verità in un certo momento, cioè non esplicitarlo tutta la verità, non significa mentire al prossimo. In conclusione, possiamo dire che alimentare le falsità significa farsi risucchiare da un circuito vizioso da cui non se ne esce più. Ma dire la verità comporta saggezza, delicatezza, prudenza, per non attentare alla dignità delle persone e fomentare sospetti, pettegolezzi, rispetti. E se tra di noi, nelle nostre relazioni sociali, familiari, lavorative, ecclesiali, domina la menzogna, la falsità, dobbiamo ricordare, come abbiamo detto all'inizio, purtroppo, che siamo sotto la paternità di Satana, il padre della menzogna. Diversamente, se domina la presenza di Dio di verità, saremo chiamati e siamo chiamati a saggezza e maturità nel dire la verità. Ricordiamo, e lo ripeto, che una verità detta con altezzosità, con alterità, con ira e priva di amore e sensibilità cristiana è falsa verità. E in quanto tale è falsa, perché si pone superiore agli altri, perché vogliamo far prevalere noi stessi. Ma se vogliamo essere uomini e donne che amano la verità, la limpidezza, l'onestà, dobbiamo dirci la verità, a partire dal Dio della verità, saperla dire agli altri, nei termini che abbiamo poc'anzi detto. E perché questo possa realmente avvenire ed essere salutare per le nostre relazioni a tutto campo, dobbiamo ritornare, come dicevo, al Dio della verità. Dobbiamo entrare con Lui in una relazione di autentica verità e libertà. E forse, il Signore lo voglia, forse un giorno anche noi incontreremo qualcuno che ci dirà, come la vedova di Sarepta al profeta Elia: ora riconosco che tu sei un uomo, una donna di Dio, e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Il Signore ci benedica.